Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Gentili radioascoltatori, bentrovati. Mi è capitato recentemente di ripensare a una commedia in cui recitai da ragazzo al ricreatorio. Si tratta del celebre Malato immaginario di Molière. Andandomela a rivedere, ho scoperto alcune cose sull'opera e sull'autore che allora ignoravo e volevo condividere con voi un po' di riflessioni a riguardo. La storia, brevemente, tratta del ricco Argante, il malato immaginario del titolo, ipocondriaco che vive circondato da medici e farmacisti che si approfittano bellamente di lui. Gli altri personaggi sono la figlia Angelica, innamorata di un certo Cleante, ma che il padre vuole mandare in sposa al figlio di uno dei suoi medici, così da averlo più vicino e più disponibile. La matrigna, invece, vuole mandarla in convento per intascarsi la dote. Il fratello di Argante e la sua serva giocano invece un po' il ruolo di aiutanti, in particolare lo aiutano a rinsavire, a tornare a ragionare. Ecco, ci basta questo per adesso come trama, perché voglio fermarmi un secondo sul titolo, Il malato immaginario. Il termine immaginario all'epoca in cui è stato scritto in Francia significava pazzo, quindi un malato pazzo. E qual era la malattia di questo malato? Che malattia aveva Argante? Lui parla a un certo punto di una malattia al fegato che ha bisogno di molte medicine e preparati e consulti medici. I parenti gli dicono che è un fissato e che i medici sono dei ladri. Giudizio che in quel contesto è anche una critica alla medicina dell'epoca, ma che è ancora ben radicato al giorno d'oggi. Argante li difende i suoi dottori dalle accuse del fratello e della serva che cercano di fargli capire, metterlo in guardia rispetto all'avidità dei suoi medici, che la tirano per le lunghe per approfittarsi di lui. E quali argomenti usa per difenderli? Accusa i suoi aiutanti di non aver rispetto per la scienza medica e per i medici, che salvano vite umane, hanno studiato, sono brave persone, rispettabili e così via, che sono tutte cose vere al di là della commedia. Ma un altro elemento interessante è qui l'attore. Sì, perché Molière, oltre ad essere l'autore, interpretò anche il personaggio protagonista nella prima rappresentazione, e fin qui non è nemmeno insolito. Ma in quel caso, oltre che autore ed attore, Molière fu anche ispiratore della commedia. Infatti è una storia profondamente autobiografica. È curioso perché mostra di avere la rara dote dell'autoironia mettendosi in scena. Come viene curata la sua malattia? Come si può risolvere il suo fastidio al fegato o quello ai polmoni? A un certo punto, con un trucco della serva, gli vengono somministrate grasse mangiate di arrosti e grandi bevute di vino rosso. Poi gli si suggerisce, sempre grazie al raggiro, di tagliarsi un braccio e cavarsi un occhio, perché malfunzionanti. Di fronte a questa richiesta così assurda, così paradossale, volutamente paradossale, che voleva portarle il malato a vedere la sua pazzia, il nostro malato resiste e si rifiuta. Sembra migliorare, quindi, sul piano non tanto della sua malattia organica, ma della pazzia. Sorvolando sui dettagli dell'intreccio, la questione della sua malattia e forse anche della sua pazzia si risolve con la sua nomina a medico. I parenti lo nominano medico con una gran messa in scena e questo lo libera dalle grinfie delle persone che si approfittavano di lui. Invece ha il protagonista un altro grande problema, che è l'avidità della moglie che vuole fregare lui e la figlia. E come la risolve? Fingendosi morto. Fingendosi morto, lascia che la moglie confessi il suo piano di fregargli l'eredità, per poi sorprenderla cogliendola sul fatto. Cito questo particolare perché mi attirava. Lui ha una malattia cronica, supposta, che mette in pericolo la sua vita, che si risolve diventando medico, anche se in modo farsesco. E ha un problema di denaro che risolve proprio con le conseguenze, anche se solo messe in scena, della sua malattia, quindi fingendosi morto, appunto. È paradossale e a modo suo geniale, perché mi costringe a chiedermi: possiamo davvero dire che la sua malattia era immaginaria? Possiamo credere che non avesse nessun problema organico, come credeva dopo tutto anche il protagonista stesso, che ci racconta molto della sua vicenda personale in questa sua opera e che si definisce un malato immaginario, addirittura pazzo, come abbiamo detto prima. Ma non possiamo negare che stesse male, che portasse un disagio. Possiamo liquidare l'ipocondria come un lamentarsi a vuoto senza motivo. A volte anche una risposta semplice e un po' banale, quando non crediamo, non vogliamo credere a un dolore fisico reale, diciamo così, in maniera un po' approssimativa. Possiamo invece prestare attenzione al significato che ha la persona, al significato che ha per la persona, al di là di che cosa sta lamentando concretamente rispetto al suo corpo. A volte si concentra su un singolo organo o apparato, altre volte è più generalizzato e meno stabile. Quello che è sempre costante nelle forme più gravi come in quelle più lievi è una forte componente di ansia, intesa come reazione sproporzionata rispetto alla sensazione, per cui un dolore di stomaco diventa immediatamente un problema sanitario gravissimo, per cui urge trovare una soluzione e soprattutto qualcuno che mi confermi la mia impressione. Un'ancora di salvezza, per quanto momentanea, perché per sua caratteristica poi l'ansia si attiverà per altri stimoli a cui reagire, tratteggiando gravi malattie dai bordi però sfumati, sempre difficili da diagnosticare, sempre che rifuggono in qualche maniera una sconferma da parte di un medico. Anzi, una sconferma, cioè la notizia che non si sta male, è un duro colpo per la persona ipocondriaca, che non la fa stare meglio, ma nemmeno ferma la sua ricerca di senso rispetto al suo stare male. Negli anziani, più che nelle altre fasce di età, ansia e depressione coesistono come due facce della stessa medaglia. In più ci sono spesso esperienze di malattia di vario tipo, oltre ad una presenza della prospettiva della morte più concreta, più presente. Sono tutti fattori che facilitano la possibilità di ipocondria, che qui utilizzo in termini abbastanza laici, cioè non parlo necessariamente di un'ipocondria clinica, invalidante, diagnosticata. A questo va dato il giusto peso. Non avere la malattia che si è convinti di avere non significa che il nostro malessere non merita ascolto e accoglienza, né che deve passare in secondo piano e essere considerato un dolore di serie B. Una nota un po' tragica sul finire riguardo la commedia che ha ispirato la nostra chiacchierata di oggi. Il malato immaginario, autore, personaggio e persona, Molière, era veramente malato quando andò in scena alla prima e morì poche ore dopo la rappresentazione. Mi affascina questo episodio in cui realtà e finzione si mescolano, si confondono, in questa che è una farsa, ma allo stesso tempo è molto realistica, in cui in definitiva è difficile rispondere seriamente alla domanda: è malato oppure no? Perché dopo tutto, scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. E con questa citazione, che poi è di Freud, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Grazie.
Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
I sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'Invecchiamento.